The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti all'ascolto di Si è Giue a caso, in una puntata dal titolo Il referendum elettorale.
Venga señorita, baila conmigo. Cuando te mueves me vuelves loco. No tengo sueño, no quiero sentarme. Te veo al fondo, no puedes esconderte.
Fra qualche giorno, il 21 giugno per gli italiani residenti in Italia e qualche giorno prima per gli italiani residenti all'estero come me, saremmo chiamati a votare per il referendum. Il referendum che sulla legge elettorale. Questo referendum è tanto atteso, almeno era tanto atteso da me, è stato rimandato di un anno e ora stiamo arrivando ai momenti finali. Se ne discute non molto e forse non appropriatamente. In questa puntata tenteremo di mettere le basi per farci un'idea sui motivi per cui votare sì o i motivi per cui votare no al referendum. La musica sarà scelta rigorosamente a caso e vi lascerò sul blog vi lascerò scritto che abbiamo ascoltato. Comunque il nostro blog lo potete trovare a lo potete trovare a siegiueacaso.blogspot.com. Siegiueacaso scritto tutta una parola con due E per sie, due E per giue e due C per a caso. Potete contattarci alla nostra email edomau@manetti.homelinux.com oppure, forse meglio, siegiueacaso@gmail.com. Bando alle ciance, vi lascio alla conversazione con il nostro avvocato di riferimento. Buon ascolto. Allora, diamo il benvenuto in studio al nostro avvocato di riferimento, Luana, che ci aiuterà, speriamo, a capire come funziona la legge elettorale attuale. Lo sai, Luana?
È una domanda da $1 milione questa.
Esatto. No, perché adesso...
La legge elettorale è complicatissima, penso che forse... secondo me è la materia più complicata
che potevo
oggetto di legislazione in Italia.
Esatto. Ma che volevo dire? No, perché ora c'è questo referendum e andrà a cambiare alcune parti di questa legge, no? Ma volevo sapere più o meno come, non come va a cambiarlo, ma che cosa c'è più o meno dei tratti salienti di questa legge elettorale che è stata definita porcata, ecco. Se si può tirarli fuori.
Quindi diciamo i tratti più criticati di questa del sistema elettorale attuale.
Esatto.
Beh, sai, questo dipende prima di tutto dall'idea di politica e di rappresentanza che uno ha, perché il lato che io trovo più, insomma, tra i più criticabili è quello della lista bloccata, che non è uno dei punti su cui intervengono i referendum.
La lista bloccata sarebbe?
Sarebbe la lista che viene proposta dal partito e presentata dal partito alla Cassazione quando si presenta un movimento politico, le liste, e poi il cittadino non può esprimere una preferenza, quindi il massimo che può fare è esprimere la preferenza al partito e quindi i voti scalano in relazione all'ordine che il partito ha dato e con le persone che il partito ha indicato in quella lista, senza che il cittadino abbia una qualche possibilità di premiare le persone, quindi i percorsi delle persone e anche di premiare i partiti per le persone che hanno scelto, perché l'unica cosa che puoi fare è oggi punire il partito per quelli che il partito scelto, cioè non votandolo, ma non puoi fare il contrario, cioè non puoi dare un segnale che, di apprezzamento per la scelta che un partito fa nelle candidature.
Certo, e questo si va poi ad aggiungere all'ulteriore sconcio delle candidature multiple.
Allora, sì, le candidature multiple, che poi sono l'oggetto del terzo quesito, sono sicuramente uno sconcio perché, per come è il sistema attuale che permette, a una persona di, presentarsi in più
Circoscrizione?
circoscrizioni, permette sicuramente cioè dà un grande agio al partito che non si assume neanche più il rischio, nel presentarsi alle elezioni. Quindi non è che, prende delle persone e le espone al rischio di vincere o di perdere, quindi di giocare la competizione elettorale, ma presenta le stesse persone, sicuro il partito che poi potrà fare un lavoro di pedine di maggiore salvaguardia per il partito stesso, perché poi in questo gioco di pedine si potrà addirittura fare un gioco di preferenze ulteriore all'interno del partito per premiare
Certo.
certe persone rispetto ad altre. Però volevo dire una cosa su questa cosa delle candidature multiple, e cioè che, diciamo, le candidature multiple sono una cosa molto un aspetto molto problematico del sistema elettorale attuale. Però, ed è vero che c'è stata una degenerazione delle candidature multiple, però per i partiti piccoli può essere, probabilmente è l'unico strumento per, cercare di far entrare le poche persone che hanno l'onere di entrare in Parlamento. Cioè, un partito che ha poche chance di superamento dello sbarramento del 4% può sperare di farcela candidando le due persone di spicco che ha del partito nelle più
Dovunque, sì.
circoscrizioni. Sì. Quindi questa cosa anche va considerata.
Sì, infatti io poi sentivo discutere, non so esattamente dove, ma che si poteva pensare di abbassare lo sbarramento invece che al 4, al 3%, che potrebbe portare a avere un po' più di rappresentanza
Rappresentanza, sì.
sì, frange minoritarie.
Eh
Ma
sì.
diciamo che questo referendum, per quello che ho potuto vedere io, leggendo spesso e volentieri sul sito del referendum elettorale, ma anche
Sì.
poi spero che potremo avere in studio il professor Guzzetta, cioè, sto
Me l'hai
tentando di
detto.
raggiungere, insomma ci spiegherà, ma tutto questo referendum è stato più o meno pensato proprio in visione di un sistema bipolare. Più compiuto rispetto a
Più che
quello che.
bipolare direi bipartitico, che è un'altra cosa. Bipolare,
Esatto.
se vuoi, è già adesso tendenzialmente, invece bipartitico è un'altra cosa, sono proprio due liste invece che due coalizioni.
Ecco, infatti, perché il tema invece degli altri due quesiti elettorali, che
Sì.
poi io ho qui perché essendo italiano all'estero. Ho già ricevuto le tre, se potete sentire nell'audio,
Ah, il rumore
referendum.
della carta.
Esatto, il rumore della carta. Io ho già ricevuto, ci sono il primo e il secondo sono uguali, però si
Sì. Sì.
riferiscono all'elezione dei rappresentanti alla Camera
Il
vediamo,
secondo al Senato.
è il numero uno e il secondo al Senato. E questi quesiti sono quelli che vanno a intaccare esattamente questa, o a cambiare un minimo, come tu ci hai fatto notare, il fatto che si parla di bipartitismo piuttosto che di bipolarismo.
Sì.
Perché?
Diciamo, sì. Perché...
Lo dici te? Oddio.
No, perché entrambi i quesiti vogliono togliere dalle norme che disciplinano il sistema elettorale della Camera e del Senato il riferimento alla coalizione di lista. Quindi entrambi i referendum vogliono abrogare il riferimento alla coalizione di lista che attualmente invece è nella norma, che prevede il premio di maggioranza alla coalizione di lista o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Mentre se dovesse vincere il sì al referendum e passasse il referendum per il raggiungimento del quorum, le norme cambierebbero e l'attribuzione del premio di maggioranza sarebbe alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il che significa che il partito e non la coalizione, quindi il partito e non o la coalizione come attualmente previsto, sì, ma il singolo partito avrebbe un copioso numero maggioritario dei seggi in Parlamento.
Quindi, se vogliamo, potrebbe essere il PDL o il PD-L, sì, che sì, essendo diciamo i partiti più corposi nei due poli, potrebbero ottenere il premio di maggioranza. Però ora, sì, con la legge attuale, il premio di maggioranza c'è lo stesso e solo alla Camera, se non vado errato. Dico male?
Aspetta, fammi controllare. Allora, in realtà no, la norma... Aspetta, no, sto leggendo adesso in diretta con te l'articolo 17,4, che è il secondo quesito, e dice: nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di lista o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Questo vuol dire che c'è anche al Senato il premio di maggioranza, ma non è su base nazionale, è su base regionale, il che comporta che i due premi, per semplificare chiamiamoli entrambi premi di maggioranza, vengono applicati e calcolati in modo diverso, l'uno sul piano nazionale, l'altro parcellizzato, frammentato, ed è la ragione per cui nella scorsa legislatura si aveva una Camera dei Deputati che non aveva problemi di numero, perché sono bastati quei 24.000 voti in più dell'allora, sì, come si chiamava allora?
Prodi?
Prodi, sì, non mi ricordo, l'Ulivo, non lo so.
L'Unione.
dell'allora Unione, e gli consentiva di votare con ampio scarto di maggioranza, mentre al Senato, dove il premio di maggioranza era stato applicato su base regionale, lo scarto era di pochissimo e avrebbe potuto non esserci, perché il premio di maggioranza applicato su base regionale fa sì che tu potresti averlo in un numero di regioni inferiore, insomma l'applicazione pratica potrebbe darti un Senato con una maggioranza diversa dalla Camera.
Sì. Però quindi se ora però si va in delle questioni che forse non è la sede giusta, ma insomma comunque se passasse questi due referendum, diciamo, alla Camera sarebbe semplice capire che cosa cambia, cioè cambierebbe che il partito che prende più voti sì, prende il 55% dei seggi,
sì,
e invece al Senato rimarrebbe un po' l'incognita, perché sarebbe,
esatto,
lo stesso partito,
sì,
però su base regionale, per cui dipenderà.
Cioè sarebbe lo stesso sistema attuale, con tutti i problemi che pone il sistema attuale di differente meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza tra Camera e Senato, ci sarebbe il rischio degli stessi problemi, però applicati alla vittoria del partito invece che della coalizione.
Cioè, quindi, se per assurdo ci fosse la lista sì e giù e a caso,
sì,
e vincesse, cioè si presentasse per il Senato, perché ora sì, è un assurdo solo perché io non ho 50 anni, neanche Mao, per cui diciamo, nessuno dei due potrebbe
40 al
40,
Senato.
ma comunque non arriviamo neanche a 40 ancora, fortunatamente.
Potreste però darvi un tono.
Sì, vabbè, però so, diciamo ci avviciniamo, ma e, dunque si sta dicendo se noi
Se la lista.
vincessimo in Lombardia o in Piemonte e in Liguria e in Sicilia prenderemmo il premio di maggioranza solo in queste regioni
Eh sì.
e invece nelle altre regioni per esempio la lista PDL, PD-L, quindi sarebbe un
Esatto,
gran
quindi
macello.
sì, diciamo, potrebbe riverificarsi il problema della governabilità per due Camere che non hanno la stessa, diciamo, connotazione, gli stessi equilibri. Certo, è molto peculiare come ipotesi, non a caso si è verificata la scorsa legislatura dove lo scarto dei voti era basso, perché erano veramente poche migliaia. Ho
Senti, ma
sentito
scusa, ho
un raggio. Dimmi.
caricato un CD.
Dimmi, dimmi.
Va bene, per cui diciamo, un po' per rendersi conto di quello che potrebbe succedere nei scenari da post referendum, più o meno ci siamo fatti un'idea di qualche problematica che viene fuori. Ma c'è un'altra cosa che mi interessava sentire è la questione che quindi il referendum è abrogativo, no? Quindi uno presenta dei quesiti, la Corte Costituzionale dice sì, no, mi piace, non mi piace, cioè i quesiti sono costituzionali o meno, e quindi si approva il referendum. Quando si va a votare, quindi si vanno a eliminare, se passa, diciamo, alcuni passi delle leggi e
Sì. Sì.
dando, diciamo, un nuovo bilanciamento a una legge esistente, no? Ecco, quello che non mi è chiaro è una prassi che diciamo è una regola di bon ton, quella per cui si interpreta il volere degli elettori uscente dal referendum come il volere degli elettori e quindi poi si tenta di non andargli contro. Faccio per dire. Cioè, questo non è successo per esempio con il Ministero dell'Agricoltura, no? Però si era votato contro quello e si è
Sì.
detto no, non si vuole, poi dopo l'hanno reintrodotto, eccetera. Però per altri tipi di referendum invece questa legge, penso per esempio alla preferenza all'elezione del sindaco, no? All'elezione diretta del sindaco o altre cose, a seguito del referendum è venuto fuori che gli elettori volevano qualche cosa
Una cosa.
e poi dopo come si chiama, il legislatore si è anche messo
Ha recepito,
ha
diciamo, il
recepito
messaggio.
e ha
Allora,
scritto delle leggi.
diciamo che non è solo una regola di bon ton, perché c'è stata giurisprudenza costituzionale su questo, cioè in alcuni casi la Corte Costituzionale si è pronunciata su leggi che erano state adottate dopo referendum abrogativi e andavano in senso contrario rispetto ai risultati del referendum abrogativo, e in quell'occasione la Corte ha avuto modo, oltre a dare la pronuncia nel merito di queste norme, ha anche colto l'occasione per fare un richiamo al vincolo che per il legislatore viene a discendere dal referendum elettorale, perché comunque dal referendum abrogativo, perché comunque è un'espressione di volontà. Però questo può valere quando naturalmente il quesito è diciamo da un esito particolarmente di facile interpretazione, particolarmente netto, quando il quesito opera in materie che richiedono una disciplina organica e un'attività normativa molto, molto complessa, è anche difficile andare a valutare fino a dove il legislatore si sta adeguando all'esito del referendum e fino a che punto invece la sua opera non debba necessariamente essere creativa rispetto al referendum, che per sua natura è solo abrogativo. Il legislatore in certe materie non può che andare oltre il referendum, perché
Certo.
se un legislatore dovesse prendere atto degli esiti di questo referendum elettorale, dovrebbe fare una riforma più organica, volendo farla. Quindi sicuramente sarebbe una riforma i cui contenuti non sono assolutamente ricavabili dai quesiti elettorali.
No, certo, anche perché appunto questo quesito elettorale va a cambiare degli equilibri che si sono formati, ma poi potrebbe, cioè voglio dire, se fosse cioè, per esempio, la proposta di legge presentata da Beppe Grillo e soci, quella lì è una legge che è proposta, per cui è proprio un totale cambiamento e probabilmente è più qualcosa di
Organica,
è più
sì,
organica,
certo,
più
perché quella è una
sentita.
materia organica, che va proprio a modificare il sistema elettorale, quindi non sono interventi puntuali e specifici, ma organici e complessivi.
Ecco, ma un altro aspetto che mi interessava del referendum è una volta che gli italiani si fossero espressi per il sì in qualsiasi caso, poi il legislatore è tenuto sempre per regole di bon ton, a modificare o rendere più organiche certe leggi che vengono fuori dal referendum, oppure lascia
No.
perdere e
Che
si va avanti
intendi?
così.
Che intendi per rendere più organiche? Cioè, in realtà il quesito referendario, per essere giudicato ammissibile dalla Corte Costituzionale, viene sottoposto a un vaglio proprio perché non determini buchi nella normativa, non determini effetti contraddittori. Quindi la Corte Costituzionale, nell'ammettere i quesiti referendari, ha già operato un vaglio per cui il sistema può reggere solo ad esito dell'accoglimento dei quesiti referendari. Quindi il legislatore non è di per sé vincolato ad intervenire. Se lo fa, per quella regola di bon ton, che però è anche supportata dalla giurisprudenza costituzionale, lo deve fare il suo intervento nel rispetto della volontà che è emersa dall'esito referendario. Ma non c'è un obbligo di intervenire perché il quesito referendario deve dare un esito che sia autosufficiente e
Certo,
possa
però
autonomamente reggersi nel.
quello che intendevo forse io era dire che quando viene fuori un referendum, specialmente probabilmente su una legge tipo la legge elettorale, si denota una sofferenza dell'elettorato, se vogliamo chiamarla così, una insofferenza dell'elettorato rispetto alla legge stessa, per esempio, no? Perché ne vuole punire, per esempio, alcuni aspetti. No, quindi mi chiedevo se poi dopo, non, perché ho letto, sembra che una volta fatto il referendum, sembra quasi scontato che poi dopo
Si faccia una riforma.
si metta mano, ma solo a posteriori, cioè una volta che si è visto che effettivamente il popolo vuole una riforma, allora poi gli si fa, se no per ora dice ci si tiene questa legge perché a noi tanto tanto ci piace.
Guarda, questa cosa che dici, è una interpretazione e anche di grande buona fede, però da un punto di vista giuridico non c'è nessun vincolo a che ciò accada. Quindi è molto importante analizzare gli esiti pratici e direi anche automatici dei referendum abrogativi.
Sì, per questo appunto, come dicevi, si fa il vaglio preventivo.
Sì, per questo la Corte Costituzionale nell'ammetterlo fa questo vaglio, però appunto anche il votante nel caso del referendum abrogativo può sì confidare nel fatto che il proprio voto sia un messaggio alla classe politica, ma deve sapere che non è un vincolo per la classe politica, quindi deve valutare attentamente l'esito concreto dei quesiti.
Va bene, io penso che per quanto mi riguarda sono molto felice di questa
Io volevo dire una cosa, che è la prima volta nella storia della Repubblica che si vota un referendum insieme alle elezioni amministrative. E questa cosa è stata molto criticata sul piano politico, perché è stata una cosa voluta, molto voluta dal Partito Democratico, sicuramente per trainare il referendum, anche perché il PD ne è stato un po' il fautore storicamente, se vuoi. Adesso non vorrei dire una cosa che poi verrà smentita assolutamente, però se vuoi il referendum è nato proprio nella legislatura che aveva il grosso problema della gestione
Certo.
del Senato e dei voti, e quindi è stato voluto dal partito che in quel caso era il primo partito e quindi non era la prima coalizione, ma il primo partito, e che quindi vedeva in questo cambio di sistema uno strumento anche per una maggiore governabilità. Questa è un po' la ragione storica. Poi sicuramente la potrei chiedere meglio ai promotori del referendum, che avranno anche altre motivazioni.
Diciamo,
Però
sicuramente sarà stato supportato dal PD
sì, dal
in
PD
quel periodo, certo.
ampiamente. E quindi questa cosa volevo sottolinearla, che l'accorpamento con le amministrative è stato però anche ampiamente criticato, perché nella storia delle votazioni della Repubblica il referendum ha sempre avuto una data autonoma, perché nel referendum ha un significato anche il non andare a votare, perché può essere un segnale dell'elettorato su non concordare o con il quesito o con il metodo, perché ci sono stati ampi episodi. Può essere anche un segno di grande indifferenza non andare a votare. Sicuramente, a maggior ragione, insomma, in questo paese spesso non è l'effetto di una scelta consapevole, ma a volte di una grande indifferenza. Però, indubbiamente in questo caso va valutato che la concomitanza con le elezioni amministrative avrà un forte effetto trainante, quindi il fatto che nello stesso giorno, nelle stesse giornate si voti a elezioni politiche, porterà la gente anche, insomma, un po' più casualmente del solito a votare anche per il referendum. E la cosa che volevo sottolineare è che questo effetto trainante da qualcuno è negato, e al di là delle posizioni o meno politiche, negare questo effetto non è molto oggettivo, perché bisogna ammettere che in questo caso si uniscono, poi il votante consapevole le sa distinguere, sa esprime il proprio voto, però si uniscono due occasioni di voto che hanno regole molto diverse e in cui il voto e il non voto hanno un peso completamente diverso, perché nelle elezioni politiche il non voto non vincola, mentre nel referendum il non voto ha un effetto molto più pregnante.
Sì, ma scusa, l'Election Day, come è stato poi ribattezzato,
Sì.
cioè voglio dire, questo referendum doveva essere celebrato l'anno scorso,
Sì. Poi.
no? E io avrei votato tre sì senza nemmeno un colpo ferire. come si dice? Però all'epoca non si parlava assolutamente di Election Day, perché eravamo a 2 anni, diciamo, dalle elezioni, giusto? Sì, 2 anni dalle elezioni, non c'erano in vista elezioni amministrative, non c'erano in vista le elezioni europee, anzi doveva essere a metà aprile, se non vado errato,
Sì.
che era stato fissato sto referendum.
Poi invece c'è stata la crisi di
Quindi poi
governo.
dopo abbiamo fatto la nostra splendida puntata premonitrice.
Sì, mi ricordo. Ricordi, veramente premonitrice,
Sì, quella c'è, cioè, da
che in cui abbiamo
fantascienza.
previsto proprio tutti gli sviluppi del paese.
Esatto, per cui diciamo, questo podcast ha ben 2 anni almeno, come possiamo evincere da queste date. No, voglio dire, cioè, questo problema che tu stai ponendo, diciamo, dell'Election Day non si poneva prima, no? Cioè, si è posto ora solo per questioni concomitanti, cioè.
Beh, no, si pone in assoluto, cioè il problema è che proprio si pone in via generale. Il referendum, non a caso, ne sono stati fatti tanti nella storia repubblicana italiana, è sempre stato fatto fatto in un giorno dedicato al referendum. Quindi il fatto di averlo invece accorpato a delle elezioni politiche non ha precedenti, è il primo caso. Poi appunto si può essere o meno d'accordo. Si può valutare anche gli effetti positivi, molto è stato detto per esempio in ordine ai risparmi di spesa, perché sicuramente accorpare due elezioni ha un effetto virtuoso, addirittura è stato invocato il fatto di destinare risorse all'Abruzzo, tutto quello che si sarebbe risparmiato con l'accorpamento di queste date lo si poteva donare alle popolazioni colpite dal sisma,
Certo.
però il fatto oggettivo dell'accorpamento di due tipi di elezioni diverse è la prima volta che si pone ed invece in via generale va tenuto sempre ben presente che il referendum abrogativo ha una sua specificità, per cui non a caso nel passato è stato fatto sempre in via autonoma rispetto ad altri tipi di consultazioni elettorali.
Capisco. Insomma, si starà a vedere che cosa succede in questo caso. Però d'altronde ora qui si passa nella discussione politica, quindi insomma, comunque volevo dire che alla fine, ultimamente, questa storia del non raggiungimento del quorum è stata utilizzata come seconda arma, diciamo, da chi era fautore del no. Giusto?
Spiegami meglio,
Cioè, voglio dire,
Ego.
se te vuoi che il referendum non passi, puoi o convincere le persone
Ah,
del tuo
sì.
punto di vista, oppure,
Dire di non andare a votare.
esatto. E questo,
Sì.
secondo me, dal punto di vista, di coscienza civile,
È molto più opinabile,
è sì, non molto più opinabile, ma è deprecabile
eh.
del tutto,
Sì,
cioè, nel
da un
senso.
punto di vista etico posso essere d'accordo perché l'ho vissuto in tanti altri referendum in cui veramente mi si agitavano voci di eticità del comportamento proprio delle persone che non andando a votare avrebbero vincolato, però mi viene comunque da ricordarlo anche nei suoi aspetti negativi, questo perché mi ricordo in passate consultazioni elettorali di persone che non andavano a votare proprio per non far passare il referendum elettorale, il che può essere una cosa con cui io non sono d'accordo, però devo tener conto, per quanto a volte mi piace, a volte non mi piace, a seconda dei quesiti referendari, devo tener conto oggettivamente che la Costituzione non a caso prevede il quorum di partecipazione, perché il referendum elettorale è un'altra cosa rispetto all'elezione politica del rappresentante.
Certo. Ma insomma, comunque, diciamo, secondo me è scandaloso che. Cioè, una persona che decide di non votare è un discorso. Una persona che si fa convincere a non votare per mancanza di coscienza civile è un'altra. E
È
quindi
una, sì.
non credo che. Insomma, diciamo, il referendum è anche proprio un modo di poter partecipare alla vita.
Sicuramente, anzi, è
Comune.
uno dei pochi strumenti di democrazia diretta.
Quindi.
Questo è sicuro. Nel nostro sistema, oltre alla proposizione di proposte di legge da parte del popolo, perché c'è ancora iniziativa legislativa popolare, che però è un elemento più di forma che di sostanza, perché poi nell'organizzazione dei lavori i disegni di legge che vanno avanti sono quelli del governo o comunque dei parlamentari, quelli popolari un po' meno, quindi ben venga l'iniziativa di Grillo, però bisogna anche considerare la chance effettiva di queste forme di democrazia diretta. Il referendum invece è proprio un caso di votazione della legge, di creazione della legge, seppur con una mera abrogazione da parte del cittadino, quindi questo sicuramente va salvaguardato come strumento, però appunto va salvaguardato in modo, insomma, con una certa onestà intellettuale, quindi non utilizzando strumentalmente le situazioni, bisogna anche appunto tenere presente della specificità delle regole che governano le votazioni referendarie.
Certo, senti, e sentivo discutere esattamente su questo fatto, no, del raggiungimento del quorum e anche sul metodo di presentazione del referendum, che sono, più o meno un po' legate, no? Perché anche questa storia che si diceva, no? Che c'è la Bossi tax, no? Che sarebbero questi 400 sì. milioni di euro se non si fanno, bla bla bla, e quegli altri che rispondevano, no? Questa è la Guzzetta tax, no? Sentivo appunto discutere del fatto che appunto questa storia del quorum un pochino dà noia a chi presenta i referendum, perché se uno non arriva a raggiungere il quorum, come è successo negli ultimi referendum, sei un po' fregato. Però veniva fuori che anche, cioè, poteva essere una buona idea, almeno così a me pareva abbastanza un'idea ragionevole, aumentare il quorum per la presentazione dei quesiti, nel senso non basta più 500.000 firme, ma mette conto,
ma deve,
3 milioni,
di più.
No? Per cui si aumenta di molto la quantità di persone che vogliono effettivamente votare questi quesiti, no? Quindi presentare il quorum, e poi eliminare invece il quorum alla votazione effettiva una volta che i quesiti avessero passato il vaglio della Corte Costituzionale.
Sì, sì.
Che ne pensi?
Beh, in effetti questo può essere un metodo. Sicuramente il quorum attualmente previsto è molto alto, considerando il tasso di partecipazione al voto normale durante le elezioni politiche, insomma, è veramente molto difficile in una consultazione referendaria raggiungere il quorum del 50% più uno degli aventi diritto, perché richiede veramente una condivisione, direi proprio sociale, condivisa del quesito referendario. Non a caso i referendum storici in Italia sono quelli che hanno avuto un largo seguito, sono quelli che toccavano proprio la vita delle persone, oppure le tornate da decine di referendum, ma insomma anche lì gli episodi di mancato raggiungimento del quorum poi sono stati parecchi, quindi è solo sui grandi temi che poi nella storia repubblicana si è raggiunto il quorum.
Io penso di aver sempre perso ai referendum.
Ai referendum.
Sì,
sì, non l'ultimo, quello sull'appropriazione assistita, che la cosa, diciamo, che colpisce è che in parte di quel quesito referendario poi dopo in qualche modo è stato ripreso dalla posizione della Corte Costituzionale, che adesso ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni passaggi della legge 40. Quindi è stranissimo pensare che quel referendum avrebbe potuto essere, diciamo, un premonitore di profili di incostituzionalità, invece si è dovuto attendere la decisione della Corte Costituzionale. Però io mi rendo conto e mi ricordo che in quel caso molte persone che non andarono a votare lo fecero consapevolmente, perché non condividevano il quesito, e quindi per quanto uno cercasse di convincerli di mettersi in gioco, di andare a votare di permettere che comunque ci fosse un'espressione di volontà popolare, in quel caso comunque il non voto di molte persone era consapevole, poi certo di molte altre no, ma erano anche molto tecnici i quesiti, forse ancora più tecnici di quelli attuali, che comunque hanno un risultato abbastanza immediato per quanto in una materia complessa.
Certo.
I quesiti in sé, questi tre, sono molto, diciamo, di effetto molto immediato. E anzi, la storia d'Italia ha anche, diciamo, elementi per farci valutare, farci riflettere, perché comunque abbiamo nella storia italiana normative che in parte hanno perseguito le motivazioni di questo referendum. Quindi, insomma, sicuramente non siamo digiuni per la valutazione di questi quesiti come potevamo esserlo per altri quesiti molto più tecnici.
Va bene, quindi, diciamo, riassumendo, questi referendum servono per trasformare il nostro sistema in un sistema bipartitico.
Sì.
E a seguito del referendum, diciamo, la Corte Costituzionale ha già sancito che più o meno il legislatore si deve adeguare alle strade definite dalla Costituzione.
Che se legifera si deve adeguare.
Esatto. Quindi, insomma, votiamo tutti quanti ma votiamo consapevoli. Questo potrebbe essere un bello slogan.
Lo slogan è sicuramente consapevolezza e insomma analisi del quesito perché appunto è comprensibile nei suoi effetti.
Va bene. Allora, dunque, il mio voto era 3 sì l'anno scorso e adesso è?
Non lo so, però non ti dico il mio, se no ti faccio arrabbiare. Quindi.
Mi fai arrabbiare, già posso capire che vorresti dire che è 3 no, però potrei anche capire che forse è 2 sì e è un no, non lo so, non so, perché io a questo punto non sono più sicuro di niente.
E questo è bene, perché come vedi è sempre bene il
È un
confronto.
macello.
È un
Questo
macello.
è fuori onda.
Edo, che dobbiamo fare?
Allora, ringraziamo Luana per la sua
Stato un
dottissima
piacere.
spiegazione. E allora noi ci risentiremo per commentare eventuali altri fatti giurisprudenziali in prossime puntate di Si è giù a caso e per visite a Roma. Ciao
Volentieri.
e grazie.
A
Ah,
presto.
comunque adesso si fa il. Bene, e se questa chiacchierata con Luana vi ha forse quasi convinto o tolto la convinzione a votare sì, adesso vi lascio alla sorpresa di questa serata, o insomma, diciamo, a un'altra parte di questa puntata in cui parleremo con il presidente del Comitato per il referendum elettorale, il professor Giovanni Guzzetta. Buon ascolto. Attimi di trepidazione. Stiamo per metterci in contatto con Giovanni Guzzetta. Pronto? Sì, sono Edo Pasca. Buonasera. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito.
Carità, mi dica allora.
Volevo alcuni chiarimenti sul referendum. Com'è un po', nato, diciamo, questo referendum, storicamente? Cioè, com'è che avete deciso di crearlo e crearlo in questa direzione, come è stato fatto?
Diciamo, l'idea era quella che si doveva in qualche modo reagire allo sfregio che il Parlamento ha fatto con la legge Calderoli rispetto a un precedente referendum, e cioè che insomma, non fosse giusto che si abrogasse il maggioritario in questo modo come era stato fatto. Quindi la linea di orientamento era questa, insomma. Si è visto che il modo per farlo era quello di eliminare le coalizioni e quello di eliminare candidature multiple, che sono la cosa che più si avvicina, diciamo, che sono i punti che più ci allontanano rispetto alla logica dell'uninominale, e quindi abbiamo colpito quelli lì. Il disegno era quello di arrivare a un sistema che più si avvicinasse al rendimento dell'uninominale che c'era prima, quindi tendenzialmente bipartitico e con possibilità di scelta da parte degli elettori dei candidati.
Non era possibile eliminare, ora chiedo così, la possibilità appunto della chiusura delle liste?
No, questo tecnicamente non era possibile.
D'accordo. E un'altra cosa, non pensa che sia un po' difficile, diciamo, o comunque un po' pericoloso arrivare a avere un Parlamento, diciamo, bipartitico, cioè che dipenda soltanto da due grosse coalizioni, si perdano, diciamo, anche le piccole.
Guardi, c'è molta disinformazione, non è che il referendum cancella tutti i partiti e ne lascia solo due. Il referendum consente a tutti i partiti che oggi sono rappresentati in Parlamento di continuare a essere rappresentati. L'unica cosa che fa è elimina le coalizioni e quindi indirettamente elimina il potere dei piccoli partiti nelle coalizioni di ricattare e condizionare il partito più grande. E quindi afferma il principio che se gli elettori votano in maggioranza un partito rispetto agli altri partiti, quel partito ha il diritto e il dovere di governare da solo senza subire il ricatto di altri partiti nella stessa coalizione.
Certo, ma non le parlo una cosa un po' esagerata, se per assurdo, voglio dire, fossimo andati alle urne adesso, il primo partito sarebbe stato il PDL con il 25%, e poi alla Camera avrebbe preso il 55%. Non sarebbe un po' esagerato, diciamo, questo premio?
35%, non il 25%. Il PDL oggi è
Ah, 35,
35%.
sì, d'accordo. Ma non è esagerato?
È esattamente quello che è successo in Inghilterra nel 2005 con Blair e il Partito Laburista, che con il 35% ha ottenuto il 55% esatto dei seggi. E siccome noi, io non penso che noi siamo inferiori
Siamo
agli
peggio degli
inglesi,
inglesi,
penso
eh?
che lo potremmo, ce ne potremmo giovare anche noi, così come hanno fatto loro.
Ma se fosse e se andasse in porto a metà, per esempio, andasse in porto soltanto alla Camera o soltanto al Senato, che scenari ci si possono prefiggere, secondo lei?
Sarebbe incoerente come esito, diciamo così, come volontà degli elettori, non si capisce perché si debba volere una cosa alla Camera e al Senato o no, o viceversa. Quindi io lo escluderei, però se succedesse bisognerebbe prendere atto di questa diversa volontà. D'altra parte tutti dicono che si vogliono riformare il Senato e quindi forse sarebbe l'occasione buona per farlo.
Io diciamo, l'anno scorso avrei votato sì, senza colpo ferire. Ora ho qualche dubbio, ma non dovuto, diciamo, al dubbio vince poi Berlusconi. Mi sa convincere in poche parole.
Qualcuno potrebbe dire che il dubbio è che ci vorrebbe una soglia di sbarramento più alta, per esempio, non lo so. Se i suoi dubbi sono sulla esageratezza degli effetti, da questo punto di vista, le ripeto, è esattamente l'esito che esiste in altri ordinamenti che sopravvivono benissimo, anzi funzionano meglio. D'altra parte, supererei il dubbio anche dicendo che se il referendum fallisce questa legge ce la terremo per i secoli venturi, perché come è stato dimostrato in questi 4 anni la classe politica non ha nessuna
Non
intenzione di
è certo.
modificarla.
No, il mio dubbio è forse più relativo al fatto che si crea appunto dei super partiti più molto potenti, che forse mi piace meno, ecco, come idea di fondo, e
Guardi, i
mi ricorda un po'.
superpartiti sarebbero dei partiti normali in qualunque altro paese del mondo. Noi, il problema è che noi siamo deformati da una tradizione in cui a dignità di partito anche lo 0,7% degli elettori è una tale dignità che può fare cadere un governo come è successo col governo Prodi la scorsa legislatura. Noi ci liberiamo da questo condizionamento mentale che viene dalla nostra tradizione, che è una tradizione pessima perché ha prodotto ingovernabilità, ha prodotto rissosità, ha prodotto coalizioni continuamente instabili, e guardiamo ai paesi che contano, vediamo che nessuno riterrebbe che il 35% sia una somma di voti insufficiente per governare un paese. Ripeto, succede abitualmente in Inghilterra che tutti i partiti hanno tra il 35 e il 40.
Certo, però in Inghilterra ora è successo, per esempio, questo scandalo delle spese, dei rimborsi spesa dei parlamentari, e si sono dimessi ministri, cioè richieste a vari livelli che persone si dimettano. In Italia una cosa del genere pare, voglio dire, rispetto a tutti gli avvenimenti che vediamo.
E questo in Italia accade proprio perché in Italia non c'è la cultura della responsabilità dei governanti, e la cultura della responsabilità dei governanti non c'è perché il nostro sistema è un sistema in cui nessuno si prende mai la responsabilità di fronte agli elettori, perché è così confuso, farraginoso e oligarchico che gli elettori, anche volendo, non possono punire nessuno, perché il sistema non lo consente. Non possono punire i singoli parlamentari perché non li eleggono. Non possono punire il singolo partito perché comunque sia, con la logica delle coalizioni, anche se un partito perde un po', comunque è alleato a un altro che magari guadagna, e quindi poi il bilancio netto è lo stesso. Per cui è esattamente questo. Io capovolgerei il discorso. In Italia non c'è il senso della responsabilità perché il sistema non lo prevede. In Inghilterra il senso della responsabilità c'è perché c'è un sistema elettorale in cui ciascuno risponde. E la conseguenza è che quando succedono delle cose che fanno come posso dire, responsabilità la sanzione arriva. Da noi invece questo non succede. E l'idea è che l'elettore vota un partito e quel partito, se prende la maggioranza rispetto agli altri, ha il diritto e il dovere di governare da solo, senza alibi, senza ricatti, senza condizionamenti, di svolgere la sua politica. Dopo 5 anni, e questa è la garanzia principale della democrazia, la garanzia principale della democrazia è che, come diceva Popper, che sono previsti sistemi in cui i cittadini possono cacciare quelli che governano male senza spargimento di sangue. Questa è l'essenza della democrazia.
Esatto. Però bisognerebbe anche riuscirsi a liberare da queste cellule cancerose che sono i nostri politicanti. Ora io lavoro all'Istituto di Ricerca sul Cancro, per questo...
Ma i nostri, come li chiama lei, politicanti, sono così e sono in grado di sopravvivere proprio perché sfuggono alla responsabilità, perché scappano da una parte all'altra, perché sono nominati.
Certo, infatti.
E questo è il motivo per cui il nostro sistema, il sistema in cui è meno possibile far valere la responsabilità, capisce? Questo è il problema. Questo sistema, i politici sono completamente esonerati dalla responsabilità, sia come singoli, ma in certo senso anche come partito, perché come abbiamo visto alle elezioni europee c'è stato un riequilibrio di voti tra la Lega e il PDL, e questo non è che ha messo in discussione l'alleanza, ma anzi in qualche modo ha semplicemente imposto un riequilibrio dei poteri dentro l'alleanza e per tutto resta uguale. Ora io mi chiedo che cosa pensino gli elettori che hanno votato il PDL e non la Lega, e che si vedono ridimensionato il ruolo del proprio partito perché c'è stata una diversa distribuzione dei voti alle europee.
Va bene, allora professore, la ringrazio per la sua testimonianza diretta, sono veramente felice di aver potuto sfruttare Facebook, che viene tacciato di essere il mezzo per pedofili e cose varie, per una cosa del genere.
È un mezzo, poi dipende da come lo si usi.
Certo. Allora, la ringrazio ancora. Come si dice, in bocca al lupo.
Crepi il lupo a tutti noi.
Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.
Abbiamo appena finito di parlare con il professor Giovanni Guzzetta, presidente del Comitato per il Referendum Elettorale. Insomma, che dire, abbiamo sentito le ragioni del sì, abbiamo sentito delle ragioni non propriamente del no, e nemmeno propriamente del sì. Facciamo così, ci prendiamo una settimana di riflessione e poi vedremo di tirare le somme di tutta questa vicenda. Quindi, insomma, diciamo una settimana, si fa per dire. Vi aspetto per la prossima puntata di Si è giù a caso, nella quale spero che anche Mao partecipi. Ora, questa puntata è stata fatta veramente veramente in 2 giorni, e credo che più veloce di così non potessi fare, e trovare Mao in 2 giorni è del tutto impossibile. Per cui per questa puntata è tutto, alla prossima, ciao. Hago todo lo que llama la atención para que mires en esta dirección. Ay. Baila conmigo, chiquitita, tu cha 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 me vuelve mambo, una salsa o un tango. Baila conmigo, mi cariño. Baila conmigo, chiquitita, tu cha 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 me vuelve mambo, una salsa o un tango. Baila conmigo, mi cariño.
te acercabas con una mirada de pantera. Perdí el control de mi cuerpo, mis piernas se han bloqueado. Ay.
Baila conmigo, chiquitita, tu cha 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 me vuelve mambo. Una salsa ocultando, baila conmigo, mi cariño. Baila conmigo, chiquitita, tu cha 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 me vuelve mambo. Una salsa ocultando, baila conmigo, mi cariño. Baila conmigo, chiquitita, tu cha 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 me vuelve mambo. Una salsa ocultando, baila conmigo, mi cariño. Baila conmigo, chiquitita, tu cha 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 me vuelve mambo. Una salsa ocultando, baila conmigo, mi cariño. Chiquitita.